Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Tavolo governo sindacati sull'ex Ilva, un disastro, commenta USB. Mantovano non esclude una partecipazione pubblica nell'ex Ilva e propone un tavolo permanente con sindacati ed enti locali. Domani la decisione della magistratura sull'area caldo. Intanto il Campo Largo riprova a presentarsi unito sul palco della festa di AWS. Questa sera Schlein, Conte, Frattoianni e Bonelli hanno parlato di temi che intendono trattare nel programma, ma delle primarie si parlerà dopo. Scontro tra Gran Bretagna e Israele. Londra blocca il commercio con le colonie israeliane nei territori occupati e Tel Aviv risponde chiudendo il consolato britannico. Anche Canada e Francia e altri paesi pronti a sanzionare. Stati Uniti e Italia non lo faranno. Mentre in Israele un'inchiesta giornalistica accusa Netanyahu di essere stato al corrente dell'attacco del 7 ottobre 2023, senza però aver avvisato i servizi segreti. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. È terminato l'incontro tra sindacati e governo sull'ex Ilva di Taranto, dopo essere stato sospeso per un'ora in serata. Oggi il governo ha aperto alla possibilità di una partecipazione pubblica nell'ex Ilva, come richiesto dai sindacati, e proposto un tavolo permanente sulla situazione dell'impianto siderurgico di Taranto. Con le parole non si risolvono i problemi, ha risposto però la FIOM, che insieme alla Regione e ad altri sindacati chiede risposte concrete e non parziali. Molta attesa per domani, quando la Corte d'Appello di Milano dovrà decidere se accogliere il ricorso contro lo stop all'area caldo dell'ex Ilva. Sentiamo Sasha Colautti, membro dell'esecutivo dell'USB.
È stato un mezzo disastro, non tanto poi per quello che è emerso, ma anche perché di fatto è emerso pochissimo rispetto alle possibili novità che potevamo attenderci per quanto riguarda le indicazioni del governo su quello che succederà da qui a brevissimo, soprattutto alla luce della giornata di domani. E mi è sembrato un po' che il governo ammainasse le vele e alzi bandiera bianca, perché di fatto non è intervenuto nessun elemento propositivo. Ci sembra che ci sia questo grande attendismo per quanto riguarda quelle che sono le possibilità in corso di discussione sia con Jindal ma anche con la cordata dei capitani d'industria italiani, dei capitani coraggiosi di industria italiani, però anche su questo parliamo di tempi molto lunghi per avere delle certezze.
E questa sera i leader del Campo Largo si sono presentati insieme sul palco della festa di Alleanza Verdi e Sinistra a Roma, spostando ancora avanti il nodo primarie. L'ultima volta che Conte, Schlein, Frattoianni e Bonelli erano saliti insieme sul palco di Napoli erano stati contestati. Schlein in serata ha detto che prima viene il programma e poi si deciderà se fare le primarie. E si è parlato di alcuni temi che dovranno entrare nel programma del Campo Largo, dalla lotta al caporalato all'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Su questo sentiamo l'intervento della segretaria del PD, Elly Schlein.
Se fai solo repressione e dimentichi la prevenzione, non risolvi i problemi, perché non risolvi nulla con i metal detector all'ingresso delle scuole, se dentro le scuole non metti gli psicologi e se all'uscita non ci metti i libri, perché non risolvi nulla se sulla piaga strutturale della violenza patriarcale sulle donne tu fai solo repressione. Abbiamo votato all'unanimità quelle misure e non fai l'educazione obbligatoria alle differenze, alle affettività in tutti i cicli scolastici. Se non rafforzi i centri antiviolenza, se non fai la formazione grazie ai loro saperi alle forze dell'ordine e agli organi di giustizia. Queste proposte sono esattamente quelle che fanno la differenza nella vita delle persone e che stiamo mettendo in fila l'una per una. Però anche sull'immigrazione non si può che misurare il fallimento.
E sul caro energia è intervenuto Angelo Bonelli, leader dei Verdi, ha annunciato che nei prossimi giorni PD, Movimento 5 Stelle e AWS presenteranno una proposta di legge sull'energia per abbassare il costo del 30% e ha criticato le scelte del governo Meloni degli ultimi anni.
Che risposta diamo rispetto a una destra negazionista dal punto di vista climatico, con una crisi climatica che amplifica le diseguaglianze sociali, che impone purtroppo un'invivibilità nelle città? Penso agli anziani, alle popolazioni, alle realtà più deboli che non possono permettersi il condizionatore d'aria e che oggi determina una, veramente un aumento della forbice sociale. Rispetto a questo noi dobbiamo intervenire per costruire un percorso totalmente diverso.
Roberto Vannacci terrà una lezione sull'ordine pubblico ai poliziotti di Torino, il convegno in cui il leader di estrema destra spiegherà agli agenti come gestire l'ordine pubblico si terrà il prossimo 18 settembre ed è stato organizzato nell'ambito della formazione professionale della polizia da due sindacati di polizia. Dopo le polemiche che sono scaturite quando è stata resa nota l'iniziativa, il convegno non è stato cancellato, anche se è stata revocata la qualifica di giornata di formazione. Cosa ancora più grave, il 18 settembre era stato previsto il saluto del questore di Torino. Anche questo passaggio istituzionale è stato poi annullato. Il Partito Democratico di Torino ha parlato di un precedente pericoloso rispetto a Vannacci, che fa lezione alla polizia. Abbiamo raggiunto Nicola Rossiello, segretario piemontese del sindacato di polizia SILP CGL.
Nella locandina il relatore principale, cioè Vannacci, compariva con la sola qualifica di parlamentare europeo accanto ai saluti di apertura del questore, ma così come di tutti gli altri ospiti. Il punto è molto semplice. La legge chiede che l'aggiornamento professionale dei poliziotti sia tecnico e neutrale, non che diventi un'occasione politica di qualunque colore. Questo è un principio che vale per chiunque, non solo per Vannacci. Soprattutto alcuni organismi dello Stato hanno l'obbligo morale, ma anche come dire, materiale, perché è previsto da un complesso di normative abbastanza articolate, ha l'obbligo di mantenersi fuori dalle dinamiche politiche e mantenersi terzo rispetto a qualsiasi iniziativa di questo genere, una garanzia nei confronti dei cittadini.
Meloni, dopo aver attaccato i migranti, oggi ha messo nel mirino i magistrati. Un uomo è stato liberato dopo aver aggredito degli agenti. Così la credibilità dello Stato viene indebolita, ha detto la Presidente del Consiglio, commentando la decisione di un giudice a Roma. Anche Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ha calcato la mano. Chi tocca la divisa deve pagare, ha detto. Meloni e Fratelli d'Italia stanno alzando i toni, assumendo posizioni, se possibile, più radicali del solito, dopo la vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt e la tensione crescente nel governo. È scontro diplomatico tra Regno Unito e Israele dopo l'annuncio del governo britannico della messa al bando commerciale dei prodotti israeliani che arrivano dai territori occupati della Cisgiordania. Londra ha formalizzato la decisione oggi, accusando il governo israeliano di chiudere gli occhi di fronte alla pulizia etnica dei coloni sui palestinesi. Sentiamo dalla Gran Bretagna Daniele Fisichella.
Il governo britannico non è mai stato così duro nei confronti di Israele.
The British government agrees that there is ethnic cleansing of Palestinians in areas of the West Bank.
Non usa mezzi termini il ministro degli esteri Ed Miliband in Parlamento. I palestinesi sono vittima di pulizia etnica nella West Bank, ha detto, definendo gli israeliani dei terroristi. Delle sanzioni che segnano un punto di svolta nei rapporti tra Regno Unito, Palestina e Israele. Londra non è sola in questa azione. Altre 12 nazioni, tra cui Francia, Spagna e Canada, hanno imposto le stesse restrizioni. Mentre si attende il giudizio della Corte di Giustizia Internazionale, che deve stabilire se le azioni delle milizie israeliane costituiscono un genocidio. Il governo laburista del neo premier Andy Burnham ha scelto anche di mandare un segnale forte ai suoi sostenitori che in passato avevano criticato Keir Starmer per non aver chiesto subito ad Israele di cessare le ostilità a Gaza.
E dunque la decisione di Londra non è isolata, altri 12 paesi sono pronti a chiudere il commercio con i coloni israeliani e la reazione israeliana si è però diretta solo contro la Gran Bretagna. Sentiamo Sara Milanese.
È stato proprio il ministro degli esteri israeliano Sar a rispondere da Tel Aviv al discorso del suo omologo Miliband. Ha accusato il governo di Londra di antisemitismo e di interferenze nella campagna elettorale. Sappiamo che in Israele si vota tra poco più di un mese e ha annunciato una serie di misure a partire dalla chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, aggiungendo anche l'espulsione di diversi membri e funzionari britannici da Israele e Cisgiordania. L'azione di Londra però non è isolata, ci sono altri 11 paesi che sono pronti a sanzionare i prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania, a partire da Francia e Canada. In un comunicato congiunto, proprio il neo premier britannico Burnham, il presidente francese Macron e il primo ministro canadese Carney spiegano che l'aumento della violenza dei coloni in Cisgiordania è una minaccia diretta anche alla soluzione ai due stati e questo, dicono i tre leader, sarà discusso anche in una riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU all'interno di questo mese. Da Washington il segretario di Stato Rubio ha riconosciuto le violenze dei coloni, ha aggiunto però che gli Stati Uniti non si uniranno al bando commerciale. Anche Roma ha fatto sapere che non aderirà all'iniziativa di Londra.
Un'inchiesta del quotidiano Haaretz oggi ha accusato il premier israeliano Netanyahu di essere stato a conoscenza dell'attacco che Hamas preparava per il 7 ottobre 2023, ma di non aver informato i servizi segreti. Secondo Haaretz, il primo ministro sarebbe stato avvisato direttamente dall'emiro Bin Zayed in una lunga telefonata. Netanyahu respinge le accuse e afferma che la telefonata non è mai avvenuta. La presidenza emiratina si rifiuta di commentare. La rivelazione mette in ulteriore difficoltà Netanyahu nel pieno della campagna per le prossime elezioni a ottobre. Sentiamo Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, di base a Gerusalemme.
È una possibilità anche molto concreta che è sempre circolata da dopo il 7 ottobre, e cioè che in qualche modo il governo israeliano, Bibi Netanyahu, sapesse di che cosa stava preparando Hamas. È inimmaginabile che un sistema di sicurezza israeliano che riesce, come è successo l'estate scorsa nella prima parte della guerra con l'Iraq, a colpire al settimo piano di quel determinato edificio, la finestra numero 5 anziché quella numero 3, tutti i capi militari iraniani, si sia fatto prendere di sorpresa da una milizia che sia pure ben organizzata e seppure ben pagata, comunque restava sempre una milizia di Hamas che non ha nulla a che vedere nemmeno con quella per esempio di Hezbollah.
E perché non avrebbe fatto niente?
C'è una logica politica in tutto questo, cioè questo governo, ma del resto non è solo questo governo, è abbastanza una tradizione degli ultimi governi israeliani, a loro serve il palestinese cattivo, non il palestinese buono, cioè il palestinese buono dell'autorità nazionale palestinese che ha ripetutamente nel corso di questi ultimi decenni riconosciuto il diritto di Israele di esistere, a loro serve invece il palestinese cattivo che vuole buttare gli ebrei a mare.
In serata i media iraniani hanno riportato un'esplosione vicino all'isola di Karg e l'agenzia di stampa Fars News, affiliata al corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, ha riportato un'esplosione nella città portuale di Yask, vicino allo stretto di Hormuz. E siamo in chiusura, passiamo all'Ucraina. Gli scambi diplomatici continuano ma senza effetti sul conflitto. A poche ore dal rientro a Washington di Steve Witkoff e Jared Kushner, oggi Vladimir Putin e Donald Trump si sono parlati al telefono. Hanno definito positiva la missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev e si sono detti impegnati per raggiungere la pace. Nel frattempo è terminata la tregua concordata in occasione della missione diplomatica della Casa Bianca e la notte scorsa droni e missili russi sono tornati a colpire l'Ucraina. Due le vittime a Kiev. Sentiamo Michele Migone.
Donald Trump e Vladimir Putin hanno parlato al telefono per circa un'ora, secondo fonti russe, solo dell'Ucraina. La precedente conversazione tra i due risale allo scorso luglio, quando discussero anche di Iran, argomento forse affrontato anche oggi. La telefonata arriva dopo il viaggio di Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e a Kiev. Non è stata annunciata una conversazione tra Trump e Zelensky per le prossime ore. Allo stato attuale, quindi, la Casa Bianca sembrerebbe essere tornata ad avere un canale prioritario con il Cremlino. Secondo fonti russe, Trump e Putin avrebbero solo giudicato positivamente la missione dei due inviati americani. In realtà l'esito del loro viaggio è abbastanza chiaro. La guerra va avanti, come era prevedibile. In compenso, almeno in apparenza, Witkoff e Kushner hanno però ridato forza al rapporto tra Washington e Mosca, obiettivo in fondo sia di Trump, che pensa all'Iran, sia di Putin, che vuole allontanare il presidente USA da Kiev. E lo vuole fare anche convincendolo che la situazione bellica è a vantaggio della Russia, non degli ucraini, e che quindi la posizione di Zelensky di non voler abbandonare il Donbass è vero ostacolo alla fine del conflitto. Non si sa se Trump sia stato convinto da questa narrazione russa, la situazione sul terreno dice altro, ma la telefonata di oggi potrebbe essere il suggello di un instabilito equilibrio tra i due. Così come molto significative sono le notizie ed accordi che l'Ucraina ha fatto con gli europei per l'approvvigionamento di batterie di difesa aerea. Gran Bretagna e Germania sono mosse, mentre l'UE ha trovato un accordo per altri stanziamenti. Zelensky auspica una possibile ripresa dei colloqui, ma è ben consapevole che Putin ha già pronta per i prossimi mesi un'escalation di bombardamenti missilistici per piegare gli ucraini. Per questo vorrebbe i Patriots americani, ma dopo averli promessi, Trump non li ha mai dati a Kiev.
Era tutto per questa edizione, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.